State ascoltando SBS Italian.
Questo è un podcast di radio SBS, io sono Francesca Rizzoli e questa mattina andiamo in Cile per parlare di un momento storico che sta vivendo il paese. Il 4 settembre 2022 è una giornata storica perché appunto i cittadini sono chiamati attraverso un plebiscito a votare per la nuova Costituzione, a votare appunto per l'approvo o il rechazo, quindi l'approvazione o il rifiuto di questo importante documento. Ci è voluto un anno per scriverlo, per l'assemblea costituente che è stata eletta democraticamente nel paese, un'assemblea composta da 154 rappresentanti, 77 donne e 77 uomini, un'assemblea costituente appunto femminista, così è come viene definita, ed è la prima al mondo ad essere tale. La nuova Costituzione vuole sostituire quella esistente che risale al 1980, quando venne creata, quindi nel pieno della dittatura di Augusto Pinochet. Lo scorso 4 luglio la bozza della nuova Costituzione è stata consegnata al presidente in carica, Gabriel Boric, composta da 388 articoli che contengono diversi punti, tra cui appunto maggiori tutele per l'ambiente, per le donne, per i lavoratori e per le popolazioni indigene. Quello che potrebbe diventare il nuovo testo costituzionale del Cile però sembra dividere il paese ancora una volta e non convincere del tutto chi lo sta votando in questi ore. Noi ne parliamo questa mattina con il professore di scienze politiche della Deakin University di Melbourne, Miguel Vatter. Benvenuto innanzitutto ai microfoni di Radio SBS.
Grazie, un piacere.
Ecco, Miguel, diciamo che vada come vada, questa sarà una giornata storica per il Cile perché appunto si vota per il rifiuto o l'approvazione della nuova Costituzione. Ma ecco, che cosa significa tutto ciò per il Cile?
Io direi che questa Costituzione ha più che altro un valore altamente simbolico. Tutti sono d'accordo, sia a sinistra che a destra, che la nuova Costituzione non cambierà essenzialmente il sistema economico del paese e nemmeno cambierà fondamentalmente la macchina di governo, nel senso che sarà ancora un regime presidenziale. Quindi queste due colonne della società non saranno cambiate. La domanda che tutti si pongono è perché allora, dopo che l'80% della popolazione era a favore di fare una nuova Costituzione, perché questa nuova Costituzione invece sta dividendo il paese talmente tanto? Secondo me ha a che vedere col suo valore simbolico. E qui direi che ci sono due fattori da considerare. La prima è che questa Costituzione si è sempre capita e voluta come una specie di risarcimento storico per il trauma del golpe di Pinochet, per la fine del passaggio democratico che Allende voleva verso il socialismo. Tutti quei sogni sono finiti, è stato rimpiazzato per una dittatura che è andata avanti per molti anni e poi per un sistema democratico transitorio, di transizione, che ha anche operato economicamente in termini neoliberali, diciamo, privatizzando l'economia, eccetera. E quindi questa Costituzione si è sempre avuta una specie di andare indietro e rispondere a questi ideali che sono stati messi da canto, diciamo, per la storia. Questo per un lato. Per l'altro lato, simbolicamente, la Costituzione è un sogno progressista, nel senso che è veramente fantastica in un certo senso dal punto di vista progressista, come ho detto, politico, come per le cose che tu hai già menzionato. Insomma, praticamente prendono da tutte le altre costituzioni del mondo più avanzate, anche dal pensiero costituzionale mondiale più avanzato, per riscrivere questa Costituzione che ha, diciamo, principi paritari, è una Costituzione femminista, è una Costituzione ecologica, è una Costituzione più che altro plurinazionale ed indigena, ossia che riconosce la dignità e i diritti e anche un certo livello di autoaffermazione dei popoli indigeni cileni, e quindi è veramente fantastica in questo senso. Ma forse proprio per queste due ragioni simboliche io credo che ha svegliato anche diciamo, paure ataviche nella società cilena.
Ecco, infatti, appunto, Miguel, a proposito di queste paure ataviche, se andiamo infatti a guardare un po' i sondaggi che precedono questo voto del 4 di settembre sul sito di CADEM, gli ultimi sondaggi dati risalgono al 19 di agosto, mostrano un vantaggio del rechazo, quindi del rifiuto di questa nuova Costituzione, cioè un 46% contro il 37% dell'approvo, quindi dell'approvazione, mentre c'è un 17% che non sa bene che cosa votare. Interessante anche notare appunto che secondo questi dati il 56% della popolazione ha espresso timore per quanto riguarda la nuova Costituzione, mentre solo il 39% ha espresso invece speranza, quando ricordiamo che appunto al momento di decidere questa riscrittura del testo costituzionale, insomma, la maggior parte del paese era a favore ed era speranzosa. Ecco, da dove vengono questi timori della popolazione cilena?
In fondo credo che la destra ha fatto un lavoro di riportare alla ribalta vecchi fantasmi, per esempio c'è ovviamente il Partito Comunista che fa parte del governo, e proprio per questa connessione anche forse inconscia con il passato traumatico cileno hanno lavorato molto su questo, e credo che questo spiega perché tanta gente si vede questa nuova Costituzione non con speranza ma con paura o timore. E poi l'altra cosa che sta succedendo ovviamente in Cile è la questione indigena nel sud del paese, dove ci sono a volte atti violenti, c'è stato una specie di stato di emergenza continuo dello Stato cileno nel sud, e quindi la gente quando vede una Costituzione che riconosce diritti di autodeterminazione importanti dei popoli indigeni porta a ribalta questo tema assolutamente essenziale. D'altro canto però per molta gente dice questa sarà la situazione ancora peggio, e si hanno paure che l'unità del paese può sgretolarsi, questa è una delle critiche che si fa. L'altra cosa che bisogna tenere chiaro secondo me, come ho detto varie volte già, è che la Costituzione ha un valore simbolico ed è progressiva a un livello, io direi, più che altro di politica culturale o di come capire il Cile da un punto di vista politico-culturale, la autodefinizione del paese. E purtroppo, come abbiamo visto in molti altri paesi del mondo, quando il dibattito va dall'economico-sociale alle questioni di politiche culturali, in senso lato, lì c'è una specie di guerra culturale, come l'abbiamo visto negli Stati Uniti, in altre parti del mondo, e lì le forze di destra sono forse anche più brave in un certo senso a manipolare, ma anche a controllare il dibattito pubblico a questo livello culturale, e credo che la Costituzione è stata presa in questo vortice, ed è per questo che si spiega perché forse il rechazo può addirittura vincere, anche se io credo alla fine il risultato sarà molto vicino.
Certo, ricordiamo che questi sono sondaggi, come sappiamo negli ultimi anni i sondaggi in previsione anche di elezioni in altri paesi hanno dato risultati ben diversi, però insomma questo per adesso è quello che prevedono. Ecco, Miguel, effettivamente appunto tu sottolinei il valore simbolico di questa Costituzione, il sogno, tutto il mondo un po' agli occhi addosso, il Cile insomma è il paese che attualmente ha il presidente più giovane in carica, è un presidente che è salito al potere partendo dai movimenti sociali, quindi veramente dal basso, una cosa che non si vede tutti i giorni, quindi insomma tutti vogliamo vedere come va e che cosa succede. Ecco, la bozza di questa nuova Costituzione abbiamo visto che delega molti poteri allo Stato in termini appunto di erogazione di vari servizi, estendendo appunto la tutela dei diritti sociali, in particolare per quanto riguarda la salute, l'istruzione, le politiche abitative. Ricordiamo che oggi in Cile la salute e l'istruzione di buona qualità sono private. Una domanda che io ti vorrei porre è appunto: il Cile oggi è uno dei paesi economicamente e socialmente più avanzati e stabili, possiamo dire così, dell'America Latina. Ecco, secondo te è pronto per questo passaggio appunto dal privato al pubblico, o dovrebbe essere qualcosa di più lento, magari accompagnato anche da un cambiamento culturale più profondo, quindi diciamo un po' più diluito negli anni? Da scienziato politico, tu che cosa ne pensi?
Ma io credo che l'intenzione di questa Costituzione era di fare del Cile uno Stato socialdemocratico come i paesi nordici, la Germania. Infatti l'idea fondamentale è che il nuovo Stato deve essere sociale e democratico di diritto. Adesso, chiaro, tutta la critica di molta gente è che qui si sono moltiplicati i diritti, specialmente i diritti sociali, e molta gente si chiede se questi diritti sulla carta diventano realtà. Ed è vero che quando tu dici qualcuno ha un diritto, devi anche rispondere, chi ha l'obbligo di soddisfare questo diritto? E qui ovviamente entra naturalmente lo Stato, no? Qui questo è un cambio grande dalla prima Costituzione, dove lo Stato aveva un ruolo fondamentalmente sussidiario, dove il foco invece era sulla proprietà privata e la famiglia e corpi intermedi, associazioni civili, molte di loro religiose. Questo era in fondo quello che la Costituzione di Pinochet voleva proteggere, e così facendo in effetti i diritti sociali non erano sociali per niente in fondo. Adesso si sta cercando di riparare questo problema. In questo senso la Costituzione vuole transitare via da un sistema neoliberale che è stato in fondo il prezzo che Cile ha pagato per fare la transizione democratica. E qui credo che ci sono diversità di opinione, molta gente che è assolutamente democratica e che hanno costruito la transizione credono che il sistema in fondo neoliberale di mercato ha funzionato bene per il Cile. Come tu hai detto, la situazione cilena sociale e economica è buona in comparazione con il resto dei paesi latinoamericani, però ha dei costi sociali, e specialmente la disuguaglianza, mentre la povertà è calata, la disuguaglianza è tremenda, e questo è un po' quello che ha causato la rivolta di ottobre del 2019, che ha portato poi a una soluzione politica e costituzionale che ha avuto la forma del plebiscito per una nuova Costituzione che doveva porre fine a questo regime neoliberale.
Diciamo che un po' la riscrittura della nuova Costituzione è in questo momento la punta dell'iceberg, però chiaramente c'è tutto un processo iniziato, come dicevi adesso tu, nel 2019, ma insomma le proteste degli studenti vengono ancora da anni precedenti, e quindi insomma c'è movimento così sociale da tempo nel Cile, e ora vediamo che cosa succederà dopo il risultato di questo voto. Dicevamo prima che le opzioni sono chiaramente due, sono appunto il rechazo o l'approvo, quindi insomma vediamo anche quali sono gli scenari, perché a quanto pare se dovesse vincere il rechazo si rimane con la Costituzione attuale, che per molti esperti, soprattutto appunto i più a favore della Costituzione, vorrebbe dire immobilismo sociale ancora per tempo.
Diciamo che la Costituzione comunque andrà cambiata. Sono tutti d'accordo che non si può ritornare indietro alla vecchia Costituzione. Invece la questione è come si andrà avanti per fare dei cambi, oppure per scrivere completamente la Costituzione di nuovo se vince il rechazo. E qui credo che la grande domanda è se il sistema politico attuale ha ritrovato la legittimità per guidare questo processo costituzionale. Ricordiamoci che era proprio per l'assenza di legittimità del sistema politico che c'è stata la rivolta. E poi c'è stata questa domanda, diciamo, di dovere quasi, di cambiare l'assetto costituzionale dello Stato, proprio perché la gente non aveva più fiducia nel sistema politico. E quindi adesso sarà complicato se poi questo stesso sistema politico dice vabbè, non è andata bene con la via della convenzione costituzionale democratica paritaria, riscriviamo una Costituzione noi che ce la cuciniamo in fondo nel congresso tra i politici attuali. Questo credo che sarebbe problematico, anche se possibilmente sarà la via che vince alla fine. Non lo so, non posso predire cosa succede dopo questo voto.
Noi staremo chiaramente a vedere, perché appunto vi ricordiamo che in queste ore si sta ancora votando in Cile. Ci sono 14 ore di differenza, quindi in Cile è ancora nel momento in cui noi parliamo, domenica 4 di settembre. Quindi staremo appunto a vedere quale sarà il risultato. Ma per avviarci verso la conclusione, adesso l'hai definita tu così, questa è una Costituzione molto simbolica, però chiaramente sono tanti i punti che dividono l'opinione pubblica. Per citarne solo alcuni, ad esempio nella bozza è previsto di sciogliere il Senato per sostituirlo con una Camera delle Regioni, ma è stata anche criticata la composizione dell'Assemblea Costituente, che non rappresenterebbe la complessità della società cilena, visto che appunto due terzi dei suoi rappresentanti sono di sinistra, mentre il Parlamento è diviso praticamente a metà tra destra e sinistra. Poi un altro punto è che gli articoli sulla tutela dell'ambiente hanno messo in allarme il settore dell'estrazione mineraria, che rappresenta circa il 12% dell'economia del paese, proponendo il divieto di ogni attività di estrazione nei luoghi dove si trovano alcune delle miniere più grosse di rame. Ricordiamo che il Cile è il primo produttore mondiale di rame e il secondo di litio. E queste appunto sono solo alcune delle complessità e critiche che emergono dall'opinione pubblica. Ecco, che cosa pensi tu di queste critiche? Hai commenti?
Una delle critiche fondamentali è questa idea che lo Stato cambia uno Stato plurinazionale. Questa è veramente una novità, diciamo, per Cile, che è un paese che simbolicamente si è costituito sempre, diciamo, in una maniera più nazionalistica che no. Credo che è un punto molto positivo e avanzato, progressivo. Anche qui in Australia stiamo parlando di fare una specie di riconoscimento costituzionale alle popolazioni indigene del paese, che sono molte nazioni, molte di più di quelle che si incontrano in Cile. E quindi secondo me è una cosa che succederà prima o poi, però è qualcosa che, diciamo, va incontro a un certo discorso abbastanza comune nel Cile, che in effetti non siamo differenti nazioni, ma siamo tutti cileni. Pinochet a suo tempo istituì una festa della cilenità, quindi credo che questo ha causato molto rumore. Quello che tu dici adesso sui diritti della natura che sono iscritti in questa nuova Costituzione, anche qui è una cosa assolutamente positiva, e questo succederà con tutte le costituzioni oramai. Dobbiamo intraprendere un giro planetario verso un giro verde, diciamo, ecologico. Però chiaramente ci sono interessi economici che vedono questo come problematico. Anche se io credo che questo non è il grande problema, perché come ho detto l'assetto fondamentale socio-economico non credo che cambierà con questa costituzione. Sono più questioni valoriche, simboliche e culturali. Cambiano. E l'altra cosa, naturalmente, quando dici giustamente che si abolisce il Senato e si mette invece al suo posto una Camera delle Regioni, questo è Cile, è un paese assolutamente centralizzato in una maniera quasi assurda, in cui a volte pare che tutta la vita nazionale del paese giri intorno a Santiago. E quindi secondo me anche questo è positivo, questo cercare di focalizzare e di dare più autonomia alle regioni. Ora naturalmente la gente dice, beh, senza il Senato sempre rappresenta nella storia delle istituzioni politiche il luogo dove è più aristocratico, dove vanno persone elette che in un certo senso devono riflettere e non semplicemente esprimere le pulsioni del popolo come si dà nella Camera più bassa o nel Congresso. E quindi la gente pensa, beh, senza Senato è come se perdiamo un po' in prudenza politica, diventa tutto più populista, eccetera, eccetera. Questa è un po' la critica. Secondo me non deve essere necessariamente così, anche perché si mantengono altre colonne fondamentali dello Stato, come ho detto, il presidenzialismo, che è accettato dai due bandi e che in un certo senso, io credo, funzioni in un senso antipopulista. E come vediamo, tu hai menzionato appunto il presidente attuale, molto giovane, che viene dai movimenti sociali, Gabriel Boric, ma che si è dimostrato un leader piuttosto prudente, anche come si sta muovendo adesso in relazione ai risultati di questo plebiscito.
Allora noi ringraziamo il professor Miguel Vatter, scienziato politico, che oggi insegna alla Deakin University di Melbourne. Grazie per questa chiacchierata e per avere così cercato di spiegarci un po' il contesto di questa importante giornata che si sta vivendo in queste ore ancora in Cile. Ricordiamo appunto, si vota durante la giornata di domenica 4 settembre in Cile per una nuova Costituzione. Staremo a vedere nei prossimi giorni, nelle prossime ore, il risultato. Nel frattempo grazie Miguel per essere stato con noi qui sulle frequenze radio di SBS.
Grazie per l'invito, Francesca. Ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.